20 maggio 1871, dal cimitero di Montmartre, nel cuore di Parigi, una donna con gli stivali da soldato spara con il fucile. Subito dopo si intrufola in un buco di un muro e raggiunge i compagni nella barricata lungo Rue Caulaincourt. La capitale è sotto assedio, non di un esercito nemico, ma da parte di altri francesi. È una vera e propria guerra civile. Da un lato l'esercito del governo borghese, dall'altro gli insorti di Parigi, che da due mesi occupano la città in quella rivoluzionaria esperienza di autogoverno, conosciuta come la Comune. Il confronto è impari. Gli stessi comunardi ne sono consapevoli, ma preferiscono morire piuttosto che arrendersi senza combattere. E così accade, con oltre 10.000 persone che vengono uccise, in quella che passerà alla storia francese come la Settimana di Sangue. E la donna con il fucile che fine fa? Lei è riuscita a scampare al massacro, ma non alla giustizia francese. La sua vicenda potrebbe finire così, tra le sbarre di una prigione. Invece è da qui che inizia la storia di una delle rivoluzionarie più famose dell'Ottocento, che per anni mise filo da torcere alle autorità francesi. Il suo nome è Louise Michel, la Vergine Rossa di Parigi. La storia dicono la facciano i grandi uomini, i grandi leader che muovono le masse. Studiamo le loro conquiste, le loro scoperte, le guerre che hanno vinto e le leggi che hanno scritto. Sono gli eroi della storia. Io sono Diego Megale e in questo podcast non voglio parlare di eroi, o almeno non degli eroi come siamo abituati a conoscerli. Voglio parlarvi degli anti-eroi, di coloro che la storia ha condannato, ha perseguitato e ha bandito. Racconti di anarchici, briganti, banditi, bombaroli, brigatisti, sovversivi, antagonisti all'ordine costituito. Personaggi vinti dalla storia ma che continuano a sopravvivere nell'immaginario comune, nell'universo delle lotte sociali. Benvenuti a Banditi dalla Storia. Louise nasce nel 1830 a Vroncourt, un piccolo paese nella Francia nord-orientale, dalla relazione illegittima tra una domestica e il figlio di un castellano. Tra le mura del castello conduce un'infanzia serena e cresce all'insegna della libertà fisica, intellettuale e religiosa. Riceve un'educazione eccezionale per l'epoca, imparando a leggere e a scrivere, ed appassionandosi alla letteratura e alla poesia. Durante l'adolescenza intrattiene anche un rapporto di corrispondenza con Victor Hugo, da cui riceverà sempre stima e sostegno. A 20 anni Michel consegue il diploma di maestra, ma non potrà mai insegnare nelle scuole pubbliche, poiché si rifiuta di prestare giuramento all'imperatore Napoleone III, come prevedeva la legge. Lavora quindi in alcuni istituti privati e nel 1856 si trasferisce a Parigi, dove decide di fondare una sua scuola. Si tratta di una scuola innovativa, con metodologie di insegnamento definite scandalose al tempo, poiché costituite da classi miste, basate sulla parità di genere ed accessibili a tutti. Classi profondamente laiche, in cui viene abolita la prassi della preghiera al mattino. Una posizione che costa a Michel anche una denuncia da parte delle autorità. Louise rifiuta l'impostazione nozionistica e valutativa della scuola tradizionale e inquadra gli alunni in percorsi teorici e pratici tesi a far sviluppare loro una maggiore consapevolezza ed autonomia. Considera infatti l'educazione uno strumento di emancipazione, in grado di aiutare bambini e bambine a conoscere se stessi e guardare con sguardo critico il mondo che li circonda. Nella concezione di Michel, l'educazione è lo strumento fondante per combattere qualsiasi forma di oppressione, perché ogni rivoluzione politica passa necessariamente dall'emancipazione culturale del popolo. Nel frattempo la Francia è scossa da un terremoto politico. La sconfitta dell'esercito a Sedan nella guerra contro la Prussia di Bismarck provoca la caduta dell'impero trentennale di Napoleone III. Gli uomini di Bismarck avanzano rapidamente e nel novembre 1870 arrivano alle porte di Parigi. Inizia un assedio che dura 4 mesi, in cui la popolazione parigina resiste strenuamente. È in questo frangente che il governo provvisorio, guidato dal generale Trochu, decide di armare le fasce più povere della popolazione, inquadrate all'interno della Guardia Nazionale. A febbraio 1871 la Francia raggiunge un faticoso armistizio che permette al paese di indire nuove elezioni per la nascente Terza Repubblica. A Parigi vincono esponenti di matrice socialista repubblicana, ma la Francia non è solo Parigi. Il resto del paese è infatti di tendenza monarchica e cattolica, motivo per il quale a conquistare la maggioranza dei seggi in Parlamento sono i conservatori guidati da Adolphe Thiers. Il nuovo capo del governo, come primo atto, è costretto a firmare una resa durissima, che comporta la cessione di parti del territorio francese alla Prussia e il pagamento di 100 miliardi di franchi come risarcimento, oltre che allo scioglimento dell'esercito nazionale. Terminato il conflitto, il governo Thiers procede alla confisca dei cannoni e delle armi usati a Parigi durante l'assedio prussiano. Tuttavia, la popolazione parigina rifiuta l'esito delle trattative ed insorge al momento della restituzione delle armi. Una parte dell'esercito, a sorpresa, si schiera dalla parte dei ribelli di Parigi, costringendo Thiers e i suoi ministri a fuggire dalla capitale. Il governo centrale si sposta dunque a Versailles, mentre il proletariato prende il controllo di Parigi, dando vita all'esperienza rivoluzionaria di autogoverno della città. È il marzo 1871 e per la prima volta nella storia il proletariato osa prendere il potere e governare una città di 2 milioni di abitanti per più di 2 mesi. Il mondo conosciuto è completamente rovesciato, le gerarchie storiche delle classi possidenti vengono abbattute, la borghesia è disarmata, il popolo prende le armi, la chiesa viene separata dallo Stato e i beni del clero vengono espropriati. Il potere legislativo ed esecutivo viene unificato e messo nelle mani di delegati sconosciuti e revocabili in qualsiasi momento. Le donne acquisiscono dignità e diritti al pari degli uomini. Lo spettro del comunismo, teorizzato 20 anni prima da Marx ed Engels, si materializza per la prima volta a Parigi, città culla della rivoluzione per antonomasia. Poco importa se la brutalità della borghesia spazzerà l'esperimento di governo del proletariato dopo appena 72 giorni. In quella primavera del 1871 nasce un bambino. È ancora fragile, ma ha appena conquistato coscienza di sé. Si chiama proletariato e da adulto manifesterà se stesso in tante altre occasioni. E Louis Michel? Che ruolo gioca in questa fase? L'insegnante è in prima linea durante l'insurrezione, che la vede armata lungo le barricate a difendere quegli ideali di giustizia, uguaglianza e libertà che tanto la animano. È un'infervorata combattente e, come molti suoi compagni, si batterà fino all'ultimo per resistere alla controffensiva del governo borghese. Quando la Comune viene sconfitta e duramente repressa nel sangue, Louis, che era riuscito a scampare al massacro, si consegna spontaneamente alle autorità per liberare la madre, arrestata al suo posto. Al processo, di fronte ai giudici, rifiuta la difesa e dichiara la sua appartenenza totale alla rivoluzione sociale, rivendicando la responsabilità delle sue azioni e chiedendo di essere giustiziata come i suoi compagni.
Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi.
Voi siete degli uomini, io non sono che una donna, eppure vi guardo in faccia. Poiché sembra che ogni cuore che batte per la libertà ha diritto solamente al piombo, reclamo anch'io la mia parte. Prendete la mia vita, se non siete dei vigliacchi, uccidetemi. Alla fine del processo le autorità decidono di risparmiarle la vita e la condannano alla deportazione nella colonia penale in Nuova Caledonia, nell'Oceano Pacifico Meridionale, insieme ad altri 4.500 insorti. Nella colonia penale, Luis si avvicina ai Kanak, la popolazione autoctona della Nuova Caledonia, con cui intraprende relazioni di reciproco arricchimento. Impara la loro lingua, conosce la loro storia e ne ascolta le leggende. In cambio, offre lezioni di vario genere e momenti di riflessioni sulle condizioni di vita imposte dai colonizzatori francesi. Tant'è che i Kanak iniziano a insorgere.
Monsieur le Président de la République, la République grandit, plus puissante que vos haines. Et bientôt l'histoire implacable gravera sur vous le nom que je vous crie sans cesse. Assassin.
Quasi tutti i comunardi presenti sull'isola però si schierano con la Francia. Decine di deportati prendono volontariamente le armi per difendere il governo francese. Molti altri rimangono in silenzio. Luis Michel, al contrario, sostiene la lotta dei Kanak, dando dimostrazione concreta della sua visione internazionalista, antirazzista e anticolonizzatrice. Una visione decisamente anomala per l'epoca, anche nel movimento socialista. Dopo 7 anni di esilio, grazie a un'amnistia generale, Luis rientra finalmente in Francia e pochi mesi dopo comincia un lungo giro di conferenze e assemblee per propagandare l'ideale anarchico. In particolare, nel marzo 1883 partecipa a una grande manifestazione di disoccupati parigini, che si conclude con l'assalto ai forni. In seguito viene di nuovo arrestata e condannata a 6 anni di prigione. Uscita di prigione dopo 3 anni, per via di una grazia non richiesta, Luis riprende la sua frenetica attività politica, stringendo e consolidando i rapporti con le altre figure più note dell'anarchismo di fine Ottocento, tra cui ricordiamo Enrico Malatesta, Emma Goldman, Petr Kropotkin, Pietro Gori e Sébastien Faure, con i quali fonderà il giornale La Liberté. Nel 1888 Luis è vittima di un attentato ad opera di un giovane cattolico che le spara 2 colpi di pistola. Ne esce ferita, ma in modo non grave. Nonostante ciò, decide di non denunciare il ragazzo e si tiene in contatto con lui e la moglie, aiutandolo a trovare un buon avvocato e sostenendo la sua assoluzione. Da lì a pochi anni sarà costretta, come tanti altri esuli politici, a trasferirsi per alcuni anni a Londra, dove continuerà la sua azione politica e a scrivere e a sperimentare in ambito educativo. Rientrata in Francia, Louise continuerà i suoi lunghi giri di conferenze, recandosi anche per diversi mesi in Algeria, dove il suo passaggio ha lasciato un segno indelebile. Quando muore, nel 1905, 50.000 persone assistono al suo funerale, ovviamente senza alcuna cerimonia religiosa.
Dimmi, bel giovane,
Michel, anarchica, insegnante, femminista e rivoluzionaria. Una donna tanto amata dal popolo quanto perseguitata dallo Stato. Ma la repressione non ha mai scoraggiato la lotta di Michel contro le ingiustizie, contro ogni forma di dominio e sottomissione, contro le rigide gerarchie esistenti nella società. A più di un secolo di distanza, il suo pensiero rimane più che mai attuale. Tra quanti la ricordano molto bene, c'è il famoso artista Banksy, che ha voluto dedicare alla rivoluzionaria francese l'imbarcazione di una ONG da lui finanziata nel 2020 per il salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. A Louise Michel, la Vergine Rossa della rivoluzione.
Saprò morir, saprò.
Avete ascoltato Banditi dalla Storia, un podcast ideato, scritto e condotto da Diego Megale, che sarei io. Per rimanere in contatto e ricevere approfondimenti su queste e altre storie, seguite i canali social Instagram e Facebook. Al prossimo episodio!